incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Comme d'habitude, come avrebbe detto Claude François, secondo labirinto dell'anno nuovo è il momento di pensare agli anniversari. Possiamo dividerla in tre momenti: le nascite, che finiscono ovviamente col numero 6, su una quindicina, tre centenari. Poi faremo la morte, la scomparsa, anche qui quasi una quindicina di grandi nomi, solo uno preciso col 50esimo. E alla fine quattro personaggi che hanno un doppio anniversario, quello della nascita e della morte, che finisce col numero 6. Qui vale la pena poi durante l'anno certamente di fare qualcosa di più preciso, di più importante, magari un paio di concerti dedicati a questi doppi anniversari. Quelli non di data precisa li lasciamo stare per adesso, ma dicevo grandi nomi. E beh, ci torna ancora il buon Mozart assieme a Süssmayr, che potremmo metterli direi in coppia. Ancora Satie, Busoni, Finastera, Yehudi Menuhin, Moondog, questo strano personaggio che per decenni andava in giro per le strade di New York portandosi un carrello di un supermercato come casa ambulante, ma ha scritto delle pagine molto interessanti. Parliamo di musica. Poi Steve Reich, Gérard Grisi, Luca Francesconi, ma i centenari, dicevo, sono tre. Il primo è lui.
Siamo in un bar di Piazza San Babila con Renato Sellani, ma c'è un perché siamo in questo bar dove abbiamo appena fatto un pranzo simpatico. Renato, tu venivi qui con un amico importante.
Beh, molti incontri erano fatti, creati tra me e Bruno Lauzi. Ci raccontavamo delle cose, anche perché ho inciso un disco sui suoi brani e lui mi dette l'ultima sua composizione. Anche mio padre cantava jazz, il titolo di questo brano. Era molto spiritoso Bruno, per cui ci si divertiva incontrarci. Lui mi dedicò un brano che si chiamava Il Poeta, perché lui voleva giocare a scopone, però era un po' scarsetto, e allora andò a casa e scrisse Il Poeta dedicato a me, dice, perché lui sapeva giocare a scopone, però era un poeta. E questo brano molto bello che ho in giro, tra parentesi. Vabbè, questo è senza pensare a non buttar via le cose belle della musica, perché la musica è fatta di cose molto belle al di fuori del jazz. Avendo la radice jazz, io affronto qualsiasi tipo di musica alla mia maniera, però mai oscurando i bei brani, capito? Sia i brani della classica che i brani dei cantautori nostri. Abbiamo avuto un giorno in un concerto, Iannacci mi vide in platea e ci abbiamo il piacere di avere con noi il grande Renato Sellani. Io feci calma, Enzo, calma, che io reputo, disse Enzo, reputo il Leopardi del jazz. Una bella cosa. E siamo rimasti sempre molto amici con Enzo, che anche lui è nato col jazz, lui suonava.
Ma com'era l'odore della Milano musicale di quei primi anni rispetto ad oggi? Dove trovavi la musica? Tu andavi ad ascoltare anche altre cose, evidentemente.
Certo, io, tanto per dire, cominciai a Roma, andavo ad ascoltare Trovaioli, a Roma andavo ad ascoltare Piero Piccioni, andavo ad ascoltare Bruno Cesari, che è stato un grande pianista, andavo a sentire Bruno Martino, che suonava jazz benissimo. Per cui dopo, arrivando a Milano, il campo era ancora fertile, perché c'erano pochi musicisti di jazz, eravamo in pochi, per cui non c'era l'invasione di tanti musicisti come oggi, però c'erano più locali, c'era il Capolinea, c'era... Noi il primo anno era un locale terribile, dove c'erano dei topi anche sulla tastiera del pianoforte, Taverna Messicana, poi Santa Tecla, Capolinea, certo, dico, c'era più possibilità di suonare, no? Oggi sono aumentati i musicisti bravi, oggi sono tanti giovani bravissimi, però sono diminuiti i luoghi dove poter suonare, capito? E poi l'avvento della tecnologia, capito, che ci ha un po' rovinato, eh? Oggi non esistono più i veri piano bar, non esistono più. Oggi entri in un locale e senti uno che suona, però c'hanno delle basi musicali registrate dove sembra un'orchestra, capito? E dove c'è questo rumore enorme. Una volta senti una voce o il suono al pianoforte, no? Per cui è tutto cambiato. Io non riesco a inquadrarmi in questa società, però ne sono rimasto fuori. Io so usare a malapena il cellulare per ricevere telefonate o comunicare, ma se tu mi dici che mi mandi un messaggio, io non so che è. Internet credo sia ancora una squadra di calcio, hai capito? Non lo so. E questo può... Quindi ripeto, quegli anni lì per me sono rimasti anni fortunati, per quelli della mia generazione. Entrare a far parte del quintetto Basso Valdambini per diverso tempo è stato per me una grossa fortuna. Abbiamo avuto un premio, siamo andati a New York, siamo stati premiati. Come no, bellissimo.
Thank you.
Sellani era l'8 gennaio 1926, nato a Senigallia, il secondo centenario dalla nascita. Gheorghi Kurtág, ungherese, compositore che il prossimo 19 febbraio compirà 100 anni. Me lo fece scoprire Claudio Abbado tanti tanti anni fa, era uno dei suoi preferiti quando parlavamo di musica contemporanea. Offro di Gheorghi Kurtág un doppio concerto per pianoforte e violoncello, accompagnati però anche fisicamente, quindi in buona evidenza durante il concerto, da due cimbalom, che è quello a cetra ungherese, una specie di salterio un po' più moderno. Doppio concerto quindi per Kurtág. Terzo centenario, è grosso, è enorme, è, non dico ingombrante perché non deve essere una valutazione negativa, ma il terzo centenario, che festeggerà i suoi 100 anni il prossimo 26 maggio, è niente meno che Miles Davis. Dischi di contatto con la musica classica colta, uno splendido Porgy and Bess e un altrettanto valido, anche forse più spinto verso la musica contemporanea o comunque la musica del Novecento, Sketch of Spain, quindi musiche spagnole sia tradizionali sia colte, con pagine di Manuel de Falla, e tutto il progetto di questo disco, registrato tra il novembre 59 e il marzo 1960, viene dal concierto di Aranjuez di Joaquín Rodrigo, in particolare il suo famosissimo secondo movimento. Thank you. Ora andiamo a curiosare quelli che sono scomparsi con l'ultimo numero della data, che è evidentemente il 6. Beh, adesso non so come la penseranno i colleghi inglesi, ma c'è dentro anche un certo William Shakespeare, 1616. Poi la data oscilla tra un paio di ipotesi. Pergolesi, Paisiello, Schumann, Granados, Hermann Scherchen, Gavazzeni, Castiglioni, Elisa Pegreffi, Nicolaus Harnoncourt e, per rendere gloria alla musica classica inglese, Benjamin Britten, 4 dicembre 1976. Una delle mie pagine preferite, questo playful pizzicato dal Simple Symphony, opera 4, la English Chamber Orchestra diretta dall'autore Benjamin Britten.
Thank you.
Allora adesso è la volta dei quattro doppi anniversari, nascita e morte. Andiamo in ordine cronologico più o meno e troviamo Francesco Paolo Tosti, nato a Ortona il 9 aprile 1846, scomparso a Roma il 2 dicembre 1916. Vena melodica incredibile, un catalogo di romanze soprattutto, anzi o quasi esclusivamente, non ha mai scritto per l'opera lirica, così si è tenuto un po', no? Un po' un'eccezione, visto la sua grande facilità di penna. Romanze con voci di Enrico Caruso, Beniamino Gigli, Tito Schipa, Di Stefano, Kraus, Pavarotti, in tempi recenti Milva, Mina, Carreras, eccetera. I testi di D'Annunzio, di Salvatore Di Giacomo, spesso anche altri autori per la canzone napoletana. Ho scelto per l'ascolto di prenderlo da un disco del 1995, un disco con romanze di Puccini e l'orchestrazione di Carlo Boccadoro, quindi dall'accompagnamento originale per pianoforte all'orchestra dei virtuosi italiani, e altrettante romanze di Tosti con la parte orchestrale scritta da Filippo Del Corno. La voce è di Vincenzo Lascola e la romanza, come tante altre dal sapore un po' liberty, è La Serenata.
Vola, o serenata, la mia diletta è sola, e con la bella testa abbandonata posa tra le lenzuola. O serenata vola, o serenata vola, splende pura la luna, là nel silenzio splende, e dietro i veli dell'alcova bruna la lampada s'accende. Puro la luna splende, puro la luna splende, vola serenata, vola serenata, vola. Ah, serenata, la mia diletta è sola, ma sorridendo ancor mezza sonnata torna fra le lenzuola. Oh serenata vola, oh serenata vola, l'onda sogna sul lido e il vento sulla fronda, e a baci miei ricusa ancora un nido la mia signora bionda. Sogna sul lido l'onda, sogna sul lido l'onda, vola serenata, vola serenata, vola.
Un altro doppio che ci viene dalla Spagna, Manuel de Falla, nato a Cadice il 23 novembre 1876, 150 anni quindi, qui ci siamo, è scomparso ad Altagracia in Argentina, dove era andato a trascorrere i suoi ultimi anni di vita, il 14 novembre 1946. Ce ne racconta un pochettino una sua nipote, Isabel de Falla, che incontrai a Milano una ventina d'anni fa, forse anche meno, ed ecco uno stralcio da un ricordi d'archivio di un paio di anni fa.
Dicono le storie che poi lui ha avuto quasi amore ai tempi dell'amour sorcier, dell'amour brujo, con questa zingara, questa, no, esatto, sì. Non è vero questo?
No, non è vero, lui era molto amica di Pastora Imperio, ma più amico ancora della mamma, perché la mamma era più vecchia, era gitana pura e conosceva tutti i canti tutti i ritmi dei zingari, e le faceva, me l'ha raccontato la stessa Pastora, che sua mamma le faceva a De Falla in un piatto di metallo con una forchetta, le faceva suonare i ritmi dei zingari quando lui scriveva l'amor brujo.
Ma es el fuego fatuo, espíritu y rey de la cueva que quiere vengarse de mí. No te acerques, fuego del infierno, que las almas quemas.
Ce ne rimangono due di doppi anniversari che hanno la stessa data, in luoghi diversi, in situazioni completamente diverse, ma due bei nomi, George Martin e Dario Fo. Il primo è stato il cosiddetto quinto Beatle, nato il 3 gennaio 1926 a Londra e scomparso l'8 marzo 2016 a Swindon. Cominciamo con Martin. Leggiamo qualche pagina da un suo libro autobiografico dove ci racconta la storia della registrazione di Sgt. Pepper. Una volta finita la seduta del 20 di gennaio 1967, per la precisione era l'una di notte del 21, la canzone mi piaceva da morire. La voce secca e priva di espressione di John, quel segmento centrale cantato da Paul che contrastava con tutto il resto, e poi mi piacevano davvero quegli accordi che riportavano di nuovo la parte di John in tonalità totalmente diversa. Non sapevamo a quel punto cos'altro potessimo farci e così lasciammo la canzone a riposare per un po' per poterci pensare su. Woke up, fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup. And looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And some
somebody spoke and I went into a dream.
E nel frattempo Paul se ne uscì con l'idea di Sgt. Pepper, la canzone che avrebbe dato il nome all'album, e iniziammo a registrarla. Ma in ogni caso avevo bisogno di un break dalla registrazione di A Day in the Life, perché dovevo scrivere le parti per l'orchestra. E certo, i Beatles erano venuti da me e volevano utilizzare un'orchestra sinfonica. Paul era quello che spingeva l'idea più degli altri. Gli risposi che era uno spreco di denaro, che ci volevano una novantina di musicisti, e questa è la EMI, e non Rockefeller. E intanto valutai la questione con grande attenzione. La canzone aveva bisogno di qualcosa di fenomenale, e quella pazza idea dell'orchestra sinfonica poteva funzionare. E non l'avevamo mai usata prima di allora. Avevamo avuto un quartetto d'archi, Yesterday, un ottetto, qualche sessione di trombe, di sax. «Cosa vuoi che faccia esattamente quest'orchestra sinfonica?» chiesi ai quattro. Non ero convinto che fosse realmente meditata, ma Paul aveva ascoltato tanta musica d'avanguardia, soprattutto a Londra, e aveva incontrato John Cage, Stockhausen e Luciano Berio. E così poi aveva spiegato a John quanto gli sarebbe piaciuto inserire un passaggio strumentale in pieno stile avant-garde. Decisi allora che sarebbe bastata la metà di un'orchestra, diciamo 41 elementi. E quando mi sedetti a scrivere la partitura, mi resi conto che John non aveva la minima idea di quali dovessero essere le note di partenza che l'orchestra avrebbe dovuto suonare dopo l'ultimo verso cantato, I'd like to turn you on. But I just have to look, having read the... John aveva cantato questa frase in modo estremamente strano, particolare, una melodia che oscillava tra due semitoni. Ecco, pensai, questa poteva essere una buona frase da far ribadire dall'orchestra. E così scrissi un lento trillo di semitoni da far suonare agli archi e da portare con movimento graziato d'archetto, che doveva aumentare gradualmente sia in frequenza che in intensità. Che si dimostrò una cosa assolutamente buona, un effetto misterioso, e costituì una perfetta introduzione che serviva da ponte all'ormai famosissimo crescendo orchestrale dissonante, così incredibile, di questa canzone. Delle 24 battute che stavamo andando a riempire avrebbe teoricamente avuto bisogno di note, ma quell'ascesa melodica non ci consentiva di riempirlo. Tutto quello che potevamo fare per stabilire cosa dovesse essere fatto in quelle 24 battute era istruire ogni musicista a iniziare suonando la nota più bassa del proprio strumento. I legni e alcuni ottoni erano invece costretti a suonare note distinte, ma degli strumentisti potevano usare le labbra piuttosto che la lingua per ottenere un lieve legato tra una nota e la successiva. E quando venne il momento di registrare, chiamai le battute man mano che scorrevano, così che i musicisti fossero consapevoli che se erano a battuta 6, ad esempio, dovevano trovarsi a un la bemolle o su un'altra nota precisa. Quindi consegnai le partiture a tutta l'orchestra e gli detti le istruzioni che, così dette, li sconvolsero e li fecero un po' irrigidire. Era un'orchestra di prim'ordine, abituata a essere diretta da grandi maestri. Io invece stavo spiegando che la cosa essenziale in questo caso era proprio evitare di suonare come il compagno che avevano a fianco. E risero, una metà di loro pensò che eravamo completamente pazzi e l'altra metà che il risultato sarebbe stato una musica davvero stridente. Registrammo così A Day in the Life su 3 differenti nastri, una cosa molto insolita per i Beatles. E con altri trucchetti riuscimmo poi a mettere a posto tutto quanto. Registrate tutte queste parti orchestrali, ci serviva ancora qualcosa per chiudere il pezzo, perché alla fine poi rimaneva un po' in sospeso. La canzone aveva bisogno di essere riportata in modo brusco giù sulla terra. Quello che ci serve, pensai e poi glielo dissi ai 4, è un accordo finale tanto semplice quanto sbalorditivo, qualcosa di molto forte, un suolo molto lungo. E così pensai, perché non facciamo un accordo di tanta gente che canta? No, non avevamo questa possibilità. E così ci spostammo verso una seconda ipotesi, un gigantesco accordo di pianoforte. E si poteva avere così un suono meraviglioso, se si lasciava che gli armonici facessero il loro dovere. Cercammo di suonare insieme 3 pianoforti. Dopo un po' di buffi tentativi, Paul, John, Ringo, Mal Evans e io riuscimmo a pestare sullo stesso accordo più forte che potevamo. Se si registra un accordo a un volume alto come quello su un pianoforte, senza usare alcuna compressione, si avrebbe un suono che inizia molto forte per poi sfumare gradualmente. E quando l'accordo inizia a scendere di volume, allora Geoff Emerick tirava su il cursore del gain gradatamente per farlo continuare a risuonare. L'accordo suonato, 45 secondi dopo, il volume degli amplificatori dello studio era spaventoso e tutti dovevamo restare in silenzio assoluto. E così, se qualcuno avesse fatto anche un semplice colpo di tosse, sarebbe risuonato come un'esplosione. E si può sentire ancora distintamente il sistema di condizionamento degli studi che ronza in sottofondo e il tecnico che apre completamente i cursori del volume fino allo stop alla fine del pezzo. Ecco come ottenemmo il famoso accordo di piano. E allora ecco il quarto, ma non ultimo, ce n'è uno ancora che lascio fuori come un extra per noi molto importante, ma fermiamoci a Dario Fo, nato il 24 marzo 1926 a San Giano, provincia di Varese, zona Luino, quelle parti, e scomparso a Milano il 13 ottobre 2016 in una giornata molto piovosa che noi abbiamo anche registrato in Piazza Duomo. Eccolo in un paio delle sue invenzioni e dei suoi gusti musicali.
Rossini ti prende e forse Puccini ti commuove un po' di più, c'è più sentimento forse,
ecco,
in Puccini.
Ecco, proprio di Rossini mi meraviglia sempre la spietatezza e soprattutto il coraggio e anche una certa mancanza di correttezza sul piano morale, perché accettava di fare le musiche per certa gente che era meglio metterci sotto una bomba piuttosto che, e poi infatti il re di Francia l'hanno cacciato, era un delinquente, era uno poi che ha dovuto scappare come un pazzo per tutta Europa e non lo volevano neanche i re, i principi, non lo volevano fare i piedi. E lui, insomma, si è venduto pur di stare in piedi e pur di continuare a tenere questo titolo, però poi ha il risvolto, è uno che prende tutto il suo capitale e lo mette a disposizione dei giovani che si affacciano alla musica. La sua scuola di musica, e che vive ancora oggi, che sta in piedi, è veramente un capolavoro di un uomo, un grande uomo.
In tutti i sensi.
In tutti i sensi.
Grazie Dario.
Amico Aldo. C'era una volta un bambino che si chiamava Aldo, che aveva due fratelli. Uno, il più piccolo, si chiamava Aldo e l'altro Aldo. Questo bambino che si chiamava Aldo era un bravo bambino e giocava sempre con i suoi fratelli e con un suo amico che abitava al piano di sopra, un certo Aldo. Un giorno la mamma gli disse: Aldo, adesso che hai compiuto 6 anni devi andare a scuola. Questa sera vai a letto presto che domani ti accompagno. Verrà con noi anche tuo cugino Aldo, che viene anche lui a scuola. Così, la mattina dopo, Aldo e suo cugino andarono a scuola. Sulla porta della scuola incontrarono un bambino, accompagnato dal suo papà, che andava anche lui a scuola. Il bambino, non il papà. Io mi chiamo Aldo, gli disse Aldo, che era un po' un chiacchierone. Anch'io mi chiamo Aldo, disse quel bambino, e anche il mio papà si chiama Aldo. Quando furono entrati in classe, il maestro domandò il nome a tutti i bambini. Io mi chiamo Aldo, e lei, signor maestro? Domandò quell'impertinente di Aldo. Mi chiamo Aldo anch'io, disse il maestro. In quel mentre entrò il direttore che disse: come si chiama questo bel bambino? Si chiama Aldo come me, disse il maestro. Oh bella, fece il direttore, mi chiamo Aldo anch'io. A mezzogiorno la mamma venne a prendere Aldo a scuola e gli disse: mi raccomando, stai composto a tavola perché oggi c'è a colazione lo zio. Chi? Domandò Aldo tutto contento. Lo zio Aldo? No, disse la mamma, lo zio Giovanni.
Allora avete ascoltato per una colonna sonora del 2026 qualcosa su Renato Sellani, Gheorghi Kurtag, Miles Davis, Benjamin Britten, Paolo Tosti, Manuel De Faglia, George Martin, Dario Fo, e adesso c'è una data a noi della redazione classica di Radio Popolare, ma anche di tutta la radio. C'è un anniversario importante. Il 10 marzo, 100 anni avrebbe avuto, se fosse stato ancora tra di noi, Pierfranco Vitale. Faremo uno speciale a lui dedicato, ma per adesso vi facciamo ascoltare una delle domeniche mattina, l'apertura con Pierfranco, appunto, ed Elisabetta.
Dovete crederci, ma Pierfranco mi sta guardando con un'aria, mi sembra un po' Garibaldi stamattina invece che Mozart, eh?
Effettivamente.
Dov'è che è il tuo microfono? Sai che non riesco a trovare il microfono?
Il 3.
Ah, il 3, eccolo.
Ciao,
qua.
Perché?
Ci sono?
Sì, ci sei.
Sono, buongiorno, messia Garibaldi.
Tutto il giorno.
Pensavamo ti travestissi da Mozart,
è
invece
vero.
Dunque, al viso di Garibaldi, ha la giacca da Lenin, lo spirito di Mozart, non sappiamo come definirlo stamattina. Non
e
ti
il fatto è che non lo so neanch'io.
Ah, no?
Questa è la tragedia, ragazzi miei.
Ma come mai?
Tra il Parkinson e l'Alzheimer non sono ancora deciso a scegliere quale dei due mi vado oggi a pennello.
Cercala, quando la trovi ci fai un fisco. Intanto dobbiamo cominciare.
Comincia da un gatto.
Comincia.
No, lui Mao. Comincia a cercarla da un gatto.
Ah, credevo parlavo di oggi.
No,
io sono Pier Mao.
Sì, oggi, sempre e comunque. E invece questa mattina che famo? Siamo in apertura di Domenica Mattina Classica da Radio Popolare. Pierfranco, Elisabetta, io che sono Claudio, basta. Pierfranco si sta addormentando su queste variazioni.
No, non sto addormentando. Sono addormentato.
Non ti stai.
Volevo ringraziarvi, sì, perché voi venite, sì, dalla provincia, no?
Oh, mamma.
Venite dal Varesotto, eccetera.
Sì.
Come siete venuti voi qui?
In
con la
slitta, sì. Trainata da cani.
Lo so, no, è la passeggiata in slitta.
Ecco, gatti e cani. Che cosa c'è?
I cani sì, i gatti staranno dormendo il sonno del giusto.
Ci sono dei gatti da slitta,
no?
Tu non li conosci. Ma su
a
Hammerfest, lì come si chiama, nella punta
c'è la slitta, qua se la volete
c'è la slitta?
Sì.
Ma ce lo dici così?
È di Leopoldo Mozart, che ha fatto,
sì,
la passeggiata,
un altro Mozart. Ma era, sì, non era molto simpatico al tuo Amadeo, il suo padre, il padre di esso
lo detestava con tutte
allora,
le forze.
E allora ci fai cose di Leopold.
Lui non l'ha mica scritta il Wolfi.
No, l'ha scritta. Magari l'ha scritta il Wolfi, se ne ha
appropriato.
No, il padre.
No. È esattamente il contrario. Ha fatto una cosettina il Mozart, ma non c'è
sì?
niente. La passeggiata di slitta è di Leopold Mozart.
Ma corrisponde a una vera passeggiata?
Sì.
Cioè a Salisburgo si usava ovviamente d'inverno.
Ma anche voi come siete venuti?
Ancora. Lasciamo stare.
Non siete scesi dalle nevi della Brianza.
Tu scendi dalle nevi.
Dal gelo della Brianza.
Vuoi che te la canti? Tu scendi dalle nevi. Che schifo. Però volevi slittare?
Sì, slittiamo un pochino.
Cioè, ma così, buttata lì così?
Sì, buttata lì così.
Ma comincia così. La fanfara della partenza. Ta-ta-ta. E questa è la partenza, poi? Cos'è? Ah, ma questi sono dei quadretti.
Non dirgli poi, tanto è nell'estasi.
È nell'estasi?
No, non ci ascolta
hai ragione,
più.
Forza, no. Tentavo di...
No.
E questo è già un pezzo di slittata. Poi continua, sì.
Sì, continua con questi quadretti. Leopoldo mio.
Vi lascio così, ma tornerò sui labirinti e sui ricordi d'archivio. Buon anno a tutte e a tutti, da Claudio Ricordi.
È scappato di casa mentre cercavo la felicità. L'ho visto uscire dalla finestra mentre cercavo la felicità. Avrei potuto corrergli dietro, avrei potuto chiedere aiuto, avrei potuto, ma ero troppo impegnato a cercare la felicità. Antonio ha avuto un brutto periodo mentre cercavo la felicità. L'ho visto piangere e chiedere aiuto mentre cercavo la felicità. Ho perso tutti i capelli mentre cercavo la felicità. Si è fatta notte ed è finita la festa mentre cercavo la felicità. Cercavo di qua, cercavo di là. Sto stavo cercando la felicità. Andavo di qua e andavo di là, mentre cercavo la felicità. Mia figlia ha imparato a parlare, mentre cercavo la felicità. C'era una nuvola e poi c'era il sole, mentre cercavo la felicità. Il vento mi accarezzava, mentre cercavo la felicità. Pure Marina ha trovato lavoro e adesso deve cambiare città. Cercavo di qua, cercavo di là, stavo cercando la felicità. Andavo di qua e andavo di là, mentre cercavo la felicità. Papà e mamma sono invecchiati, mentre cercavo la felicità. Vivono soli in case giganti, mentre io cerco la felicità. Qualche volta vorrei andare a trovarli, ma mi organizzo sempre troppo tardi, perché cerco la felicità senza trovare la felicità. Cercavo di qua, cercavo di là, stavo cercando la felicità. Andavo di qua e andavo di là, mentre cercavo la felicità. Cercavo di qua, cercavo di là, stavo cercando la felicità. Andavo di qua e andavo di là, mentre cercavo la felicità. Guardavo la mia vita cercando di capire se guardandola da fuori mi sarebbe sembrata bella. E mi sembrava di sì, ma intanto cercavo sempre la felicità. Ogni volta che mi mancava qualcosa pensavo, sarà questa la felicità. Poi ce l'avevo e capivo che non era quella. E giù ancora a cercare la felicità. Ma come fai a trovare qualcosa che non sai che cos'è? La forma, il colore, il verso, l'odore, la lingua che parla o almeno una mappa, un orizzonte verso il quale puntare e un mezzo di locomozione per poterci arrivare. E se arrivi a trovare qualcosa, poter capire cos'è, se è un premio o una scusa, una madre o una rosa, se un uomo, una donna, un bambino, un animale o un ideale. Io la felicità me la immagino con le ali, leggera come la primavera, è piena di misericordia, senza nessuno da abbattere e niente da dichiarare, chiara come l'arrivo dell'ora legale.
Stavo cercando la felicità, andavo di qua
e andavo di là, mentre cercavo la felicità. Cercavo di qua, cercavo di là, stavo cercando la felicità. Andavo di qua e andavo di là, mentre cercavo la felicità.
Se mi serviva uno scienziato, chiamavo Vintaldi. Se mi serviva un uomo vero, chiamavo Franco. Se mi sentivo solo, chiamavo qualcuno. Anzi no, non chiamavo nessuno. Se mi serviva la frutta, andavo da Mitu. Se si rompeva il cellulare, andavo dal mago. Se non riuscivo a passare, mi mettevo a suonare a tutte le ore. Se tu non c'eri più, suonavo il pianoforte. Se partoriva la gatta, ero felice. Se non tornavi più, scrivevo una canzone. E così era la vita. Un'ora prima della metropolitana, un'ora prima della gentrificazione, un'ora prima delle persone tutte brave, belle e buone. Se mi serviva una puttana, andavo sulla Toyota di notte. Se mi serviva un operaio a nero, andavo sulla Toyota di giorno. Se mi serviva qualcosa, dipendeva da cosa. E così era la vita. Un'ora prima della metropolitana, un'ora prima della gentrificazione, un'ora prima delle persone tutte brave, belle e buone. E un'ora dopo dell'impero romano, un'ora dopo della rivoluzione, un'ora dopo dell'impero cristiano, un'ora dopo della televisione, un'ora dopo dei diritti dell'uomo, un'ora dopo di una grande illusione. È solo poco più fuori mano, ma trovi tutto a disposizione. È solo un poco più fuori mano, ma l'uomo è sempre a disposizione. Lo devi dire solo più piano, ma l'uomo è sempre a disposizione. Lo vuoi cinese, lo vuoi africano, lo vuoi bambino, lo vuoi più anziano, lo vuoi che parla un po' di italiano, un po' malato oppure molto sano.